Carissimi fratelli e sorelle, ci accompagna in particolare in questa domenica il nostro profeta Isaia con i suoi oracoli di speranza, di gioia, di realizzazione del compimento delle promesse di Dio nella storia di Israele, che la Chiesa le legge come anticipazione del compimento delle promesse definitive di Dio, quando il Signore ritornerà e introdurrà tutto l'universo nel suo regno, dove ogni lacrima sarà asciugata, dove non ci sarà più tristezza e pianto. E Isaia profetizza questo oracolo a un popolo distrutto, un popolo afflitto, schiavo, lo incoraggia. Lo incoraggia perché il Signore sta aprendo una strada nel deserto e sta operando il suo ritorno a Sion, a Gerusalemme. Ed è bello come Isaia dice appunto: coraggio, non temete, coraggio. Coraggio è una parola che risuona varie volte negli oracoli profetici ed è, io la chiamo, una parola sacramento, cioè una parola che produce ciò che significa. È una parola fortissima, bella, che aiuta tanto e che il Signore ce la dà per darla agli altri, perché possiamo incoraggiare gli altri. E ogni volta che noi ci incontriamo con il Signore, se noi vogliamo vedere quali sono le caratteristiche di un vero incontro con il Signore, in quell'occasione, in quella circostanza, in quell'evento, in quella lettura, mi sono veramente incontrato con il Signore. Ogni incontro che è vero, autentico con il Signore, non immaginario, ma vero, produce due effetti che sono sempre insieme, due effetti sempre insieme. Bisogna stare attenti quando questi effetti sono staccati, perché potrebbero essere delle illusioni. No? Il primo effetto è che il Signore, quando veramente tu ti sei incontrato con Lui, ti incoraggia. Non vuole le ginocchia vacillanti, non vuole le mani fiacche, ti incoraggia a persistere, ti incoraggia a essere fedele, ti incoraggia a portare la croce, ti incoraggia in quelle opere di bene che tu stai facendo. È il Dio dell'incoraggiamento. E devo dirvi che spesso, quando mi incontro con le persone che insieme con i peccati ti portano la loro croce pesante, alle volte molto pesante, no? E io vedo che quando dico coraggio, forza, qualcosa entra, qualcosa passa, no? Perché il Signore fa passare sempre la potenza del suo spirito di incoraggiamento e di forza, soprattutto nel sacramento della confessione, che è il sacramento che ridà una propria forza allo spossato. E poi il secondo sentimento, che è sempre come verifica di un vero incontro con Dio, è che quando tu ti sei incontrato con Dio veramente, senti di essere piccolo, capisci, sperimenti l'umiltà, perché essendo Dio così grande, essendo Dio l'Onnipotente, il Santissimo, se tu veramente ti sei incontrato con Dio, ti senti piccolo, 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 perché ti sei incontrato con colui che è il Santo dei Santi e tu sei un poveraccio. Ti sei incontrato con l'umiltà infinita e tu sei tanto arrogante, superbo. Ti sei incontrato con chi è bontà infinita e tu sei tanto cattivo. Ti accorgi, sperimenti nell'incontro con Dio, sperimenti il tuo niente, il tuo vuoto. Per cui il migliore esame di coscienza che noi possiamo fare non è tanto pensare cosa abbiamo combinato di bene o di male, ma quanto sperimentare l'incontro con Lui in una preghiera di fede, in una preghiera intima, in una preghiera autentica, perché è nell'incontro con Lui che io conosco con profondità e verità me stesso nella mia verità di piccolo essere, senza che senza Dio ne può combinare di tutti i colori. E siamo nella, dicevo introducendovi a questa liturgia, nella Domenica della Gioia, no? Alcune riflessioni, annotazioni, penso sia bene farle sulla gioia in questa circostanza. Innanzitutto una domanda, no? Una domanda che richiede da ciascuno di noi una risposta sincera. Io credo veramente che il buon Dio, il Padre del Cielo, ha per me un progetto di gioia, di pace, di gratificazione, di pienezza. Io credo veramente che il Signore guarda con amore, con attenzione la mia vita. Questo è perché molti di noi sono feriti dalle attese deluse. Speravamo, siamo come quei due di Emmaus che se ne andavano delusi a Cascia. Eravamo, pensavamo, speravamo, attese deluse, preghiere non ascoltate. E allora può entrare in noi una certa tristezza. È un po' quello che Gesù dice a Giovanni, agli inviati di Giovanni: beati coloro che non si scandalizzano di me. Cioè, beati coloro che non sono delusi da me. Ma quando avviene la nostra delusione? La nostra delusione avviene quando noi identifichiamo le nostre piccole speranze umane con la speranza teologale, con la promessa dell'amore di Dio che è molto più ampio. Quando noi circoscriviamo le nostre attese a questa terra, ai valori terreni, e non ci apriamo ai valori del cielo, e allora certamente saremo scandalizzati da Gesù, saremo arrabbiati contro Gesù, certamente, perché il suo regno non è di qua giù, è di lassù, e lui ci vuole portare a desiderare, aspirare ai beni del cielo. Se noi desiderassimo e aspirassimo ai beni del cielo più di quelli della terra, non saremmo mai delusi, mai delusi, mai delusi. E c'è da dire ancora un'altra cosa che è importante, che in questa terra, che nel Salve Regina noi diciamo valle di lacrime, perché in questa terra si piange, in questa terra ci abbiamo le prove, ci sono momenti forti in cui le lacrime scendono, e in effetti, come dice Isaia, noi andiamo verso quel giorno in cui lui asciugherà tutte le nostre lacrime. Sì, è vero, ma in questa terra si piange anche di gioia. In questa terra il Signore ci ha lasciato anche tante gioie. Ed è bene oggi, che è la giornata in cui siamo invitati a riflettere sulla gioia, pensare che come il Signore abbia seminato nella vita dell'uomo tante circostanze, momenti di gioia naturale, di gioia che viene dall'essere sue creature, che vivono la dimensione della loro umanità, della loro vita. Quante gioie il Signore ha seminato. Ma quando l'uomo si allontana da Dio, perde anche queste gioie, che sono le gioie più significative della vita umana. Di quale gioia vi parlo? Io non posso dimenticare, e mi ricordo pure il nome, io che mi dimentico di tutto, ma questo uomo è rimasto impresso nella mia vita, è un uomo che ho conosciuto giovane prete quando ero a Sassari. Lui entrava in chiesa quando non c'era nessuno, si diceva il suo rosario, ogni tanto ci facevamo una chiacchierata. Sarà morto, aveva più di 80 anni, era un uomo che aveva fatto il minatore e il tagliatore di bosco. E mi raccontava dice: Padre, sa quanto ho faticato io nella vita, ma la mia più grande gioia, la mia più grande gioia era quando, tornato a casa la sera dopo una giornata di faticoso lavoro, vedevo i miei figli attorno che mangiavano alla mia tavola. Che gioia, padre! Ne aveva avute 8 di figli lui, no? Si chiamava Protorasso. Che gioia! E di queste gioie il Signore ce ne dà tante. E sono le gioie delle virtù. È chiaro che un uomo che non è virtuoso perde tutte queste gioie. Ma quale virtù? Di quale virtù sto parlando? La virtù della fedeltà nel mio lavoro, la virtù di fare bene ciò che devo fare, di farlo con coscienza, con attenzione. E mica ci vuole tanto Spirito Santo, ci vuole solo un pochino di buona volontà, eh? Quella gioia di far bene quello che stai facendo, la gioia di essere forte, di essere costante, di essere fedele, la gioia di essere casto, la gioia di essere casto, di dominare te stesso, di non essere come gli animali che fanno quello che gli viene in mente sotto la pulsione dei loro istinti, ma li sai governare. E l'uomo casto è l'uomo forte, vero, che governa se stesso. Sono tutte gioie che il Signore mette a nostra disposizione, e quanto più l'uomo si allontana da Dio, quanto più le perde. Viene a perdere quelle gioie naturali che fanno sì che l'uomo possa avere quelle gratificazioni che lo sorreggono nel cammino della vita, dove ci sono anche tante altre prove e difficoltà. Ma per capire di quale gioia parliamo quando diciamo domenica in Gaudete, bisogna aprire la mente e il cuore a quella frase forte che disse San Paolo, quando disse: sovrabbondo, sovrabbondo di gioia in ogni mia tribolazione, sovrabbondo di gioia in ogni mia sofferenza. Ma com'è possibile questo? Tribolazione è l'inverso di gioia, sofferenza è l'inverso della gioia. Come fa a dire questo Paolo? Come fa a dire sovrabbondo di gioia? E allora forse capiamo che la gioia ha diverse dimensioni. C'è una gioia più superficiale, che è condizionata dalla malattia, dalle cose che vanno bene o che vanno male, dai lutti, dai fallimenti, e c'è una gioia che non è condizionata da niente, perché la gioia dipende dalla tua ricchezza. Qual è la tua ricchezza? Se tu possiedi la ricchezza che desideri e che ami, sei nella gioia. Se tu perdi la ricchezza che desideri e che ami, sei nella tristezza. Ora, se la mia gioia è Gesù, io sono nella gioia in qualunque altra situazione. Se la mia gioia è stare con Gesù, se la mia gioia è seguire Gesù, se la mia ricchezza è vivere in Lui, con Lui e per Lui, tutto il resto sarà condimento, ma ci sarà sempre una gioia profonda che accompagna la mia vita, che possiede la mia vita, perché non è mia, non me la dà Lui. Ma se la mia ricchezza non è Gesù, figli miei, se la mia ricchezza non è Gesù, io mi autocondanno all'infelicità, alla tristezza, perché non c'è nessuna cosa stabile. Non c'è nessuna cosa stabile. Vedete che quanti soldi più hai tu, quanto più beni hai, quanto più paura hai che vengono i ladri, che ti succede questo, tu sei... perché è una ricchezza instabile. Nessuna creatura è stabile, nessuna creatura a cui tu ti affidi o credi di possedere è stabile. Solo Dio è stabile e si dona a te per amore, per amore. Ma veniamo alla pagina del Vangelo di Giovanni Battista, che è in carcere, vive un momento di dubbio. aveva indicato lui Gesù, aveva detto lui che era l'agnello di Dio che toglieva i peccati del mondo. Aveva indicato lui Gesù come il Messia, ma adesso in carcere, un momento di notte, di tenebra, di sconforto, si chiede: ma sarà? Mi sarò sbagliato? Sarà vero? Avete mai avuto dubbi sulla vostra fede? Esiste una persona che crede e non ha avuto mai dubbi? Allora bisogna capire di che dubbio parliamo. Oggi si fa tanta fatica in qualunque ragionamento, perché non si sanno distinguere i livelli. Si parla senza precisare, così, a vandra, a messaggi. C'è il dubbio che è voluto da Dio, è permesso da Dio, perché io mi inquieta, perché io mi scuota, perché io mi informi, perché io chieda, perché io approfondisca, perché io preghi. È un dubbio buono, non tocca la mia fede, ma mi spinge a informarmi, a credere. Il guaio è quando mi vengono questi dubbi e io non mi scuoto, io mi accumulo dubbi su dubbi, senza mai aprire il catechismo della Chiesa Cattolica, senza mai chiedere informarmi. È chiaro che questo poi mi porterà a una decadenza, a una distruzione della fede. Ma Dio non vuole questo. Dio permette i miei dubbi perché io maturi nella fede. E infatti Giovanni ci indica la strada per risolvere. Che cosa ha fatto? Giovanni non si è tenuto il suo dubbio. È andato da Gesù, ha mandato a Gesù a chiedere: ma Gesù, mi sono sbagliato o no? Quando io ho un dubbio, devo fare come Giovanni. Devo pregare, devo aprire il catechismo, devo invocare lo Spirito Santo. E guardate che il Signore farà sì che quel dubbio che mi inquietava diventerà il mio punto forte di fede. Il mio punto forte di fede. E concludo. Giovanni riceve in questa occasione da Gesù un grande elogio, no? Dice: che siete andati a fare lì nel deserto? Sì, è stato un profeta, un grande profeta, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Non vi sconvolge questa frase di Gesù? Quello che a me fa proprio, come dire, impressione è che noi leggiamo il Vangelo, ma ci sono frasi fortissime che il Signore dice, ma ci scivolano, perché abbiamo altri interessi, altri pensieri, altre cose. Il Signore sta dicendo che Giovanni il Battista, con tutta la sua ascesi, con tutta la sua fedeltà, con tutto il suo martirio, con tutta la sua onestà e le sue penitenze, non è grande quanto un bambino battezzato, non è grande quanto te. Ma non ti sconvolge questo? Io ho paura veramente del cristiano che non si sconvolge. Quale grazia, quale ricchezza, quale santità abbiamo ricevuto in dono dal Signore, da essere da Lui indicati come il più grande di Giovanni il Battista. Ne abbiamo coscienza, ne abbiamo consapevolezza? Forse no, dobbiamo recuperarla. La mancanza di santità nella nostra vita, la mancanza di virtù nella nostra vita, la mancanza di coerenza nella nostra vita cristiana, sapete quasi sempre a che cosa è dovuto? Alla mancanza di consapevolezza e di considerazione di quello che siamo, di quello che siamo. Del retaggio, dello splendore, della grazia che abbiamo ricevuto in dono dal Signore con il battesimo. E non è lo stesso che tu sei battezzato o che tu non lo sia, non è lo stesso, ma tu hai più responsabilità, hai più responsabilità. E quando uno comincia a prenderne coscienza, e allora che la sua vita cambia. e la nostra vita cambierà quando cominceremo a comprendere l'infinito, splendido, sublime dono che abbiamo ricevuto nel poter dire Padre nostro. Che Maria, che ci accompagna in questo tempo di Avvento, ci aiuti, perché possiamo disporre il nostro cuore al grande dono del suo Figlio. Amen.